In altre parole.
Diamo il benvenuto anche oggi al nostro ospite Gianfranco Fabi. Buongiorno. Gianfranco Fabi non mi sente. E quindi dopo aver ascoltato ci deve
Pronto,
essere...
buongiorno.
Eccolo. Buongiorno, stavo Andrea, tentando di chiamare di nuovo. Invece era un po' complicato, devo dire, perché chiamare di nuovo una persona che è collegata al telefono. Va bene, abbiamo evitato questo salto mortale. Dicevo, buongiorno. E ho visto oggi che su Avvenire c'è un articolo di Antonio Musarra, Com'è francescano il mercante altruista, che parla di un libro tornato in libreria, il libro di Giacomo Todeschini, Ricchezza francescana, dalla povertà volontaria alla società di mercato. Questo Ricchezza francescana è già un paradosso, in cui si dice proprio che l'accumulo sterile, la tesaurizzazione improduttiva sono da condannarsi, ma il denaro è fatto per circolare e per portare benessere, per portare anche una parte di felicità, ecco, senza pregiudizi. E oggi vogliamo proprio parlare a volte dei pregiudizi che ci sono riguardo all'economia. In effetti anche nei giorni scorsi ci hanno scritto molte persone cercando di capire quale possa essere l'aspetto positivo dell'economia di oggi, e molti vedono più che altro gli aspetti negativi. Cito una nostra ascoltatrice che ci scrive che per quanto riguarda la disuguaglianza della distribuzione della ricchezza, sembra che negli ultimi anni il divario di ricchezza si stia allargando a livello globale e l'economia non riesce a fare niente per fermare questo processo. E poi anche la sostenibilità del nostro sistema economico basato sulla crescita continua rischia di arrivare a un punto di collasso. Ecco, questa è una visione allarmante dell'economia, basata però anche su presupposti in parte reali.
Sì, indubbiamente, basata su presupposti reali, è sempre difficile spaccare un capello e dire cosa è buono e cosa è giusto, e soprattutto essere manichei, tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Molto dipende anche dalla percezione che si ha sulla realtà economica, una percezione che spesso è distorta perché anche i mezzi di comunicazione, qui dobbiamo fare un po' di autocritica, tendono a mettere in evidenza più gli aspetti negativi che quelli positivi, più gli aspetti di crisi che quelli di crescita, più gli aspetti magari di povertà o magari anche gli eccessi di ricchezza più che la ricchezza diffusa. In un certo senso la percezione condiziona anche i nostri giudizi. Proprio nei giorni scorsi è uscita un'ulteriore, per esempio, analisi sulla percezione che gli italiani hanno dell'immigrazione. Ecco, in media pensano che gli stranieri in Italia siano il 25-30%, mentre in effetti in realtà sono meno del 10%, e metà di questi sono, diciamo, stranieri appartenenti all'Unione Europea e quindi molto integrabili, molto più che quelli che arrivano appunto dall'Africa o da oltremare. E quindi in questo senso la percezione che si ha anche del rapporto tra ricchezza e povertà è una percezione spesso distorta. I dati non dicono assolutamente che i ricchi diventano più ricchi perché i poveri diventano più poveri. Tutta il mondo degli ultimi anni ha visto scendere la povertà in maniera clamorosa. Nel 1950 i due terzi della popolazione mondiale viveva con un salario che era considerato, con una possibilità appunto di spesa di 1,9 dollari al giorno, che viene considerato come il livello di povertà assoluta. Ecco, nel 1980 questa metà di popolazione sono diventati due quinti, ora è diventata un decimo, quindi la povertà nel mondo è diminuita in maniera molto forte, soprattutto in paesi come l'India, come la Cina, che hanno avuto una crescita molto elevata. Resta una povertà nell'Africa soprattutto subsahariana, in cui c'è una forte crescita demografica e in cui l'economia stenta appunto a tenere il passo con questa crescita.
Ma si può dire, quando dicevo appunto i fatti in parte veri su cui si basano le osservazioni, intendevo i fatti poi filtrati naturalmente dai media, che non sempre sono veritieri, ma si può comunque dire che se aumenta la ricchezza dei ricchi, dei grandi ricchi, sebbene la povertà non diminuisca, il divario però aumenta, e il divario, anche percepito psicologicamente come una grande distanza tra i più ricchi e i più poveri, è qualcosa che anche appunto psicologicamente pesa nell'immaginario collettivo.
Sì, indubbiamente, anche se i grandi ricchi sono veramente pochi, anche a livello dei paesi molto ricchi come gli Stati Uniti, come la Svizzera, ma come anche la stessa Italia, i veri ricchi non sono in crescita come numero, non sono in crescita come numero, mentre cresce appunto il livello medio dei salari, e anche questo c'è una certa distorsione statistica, nel senso che crescendo la ricchezza, la povertà è di solito calcolata sulla base del 60% della ricchezza media. Chi ha meno del 60% viene considerato povero. Ora, se la ricchezza media aumenta, è chiaro che questa soglia si alza e molte più persone entrano in quella che viene chiamata la povertà. Ecco, pensiamo che in Svizzera viene considerato povero chi ha un reddito, una possibilità di spesa di 30.000 franchi all'anno, di 2.500 franchi al mese, che ovviamente sono un livello, diciamo, di sussistenza, tenuto conto delle spese per l'affitto, delle casse malati e delle spese essenziali per vivere. Sono un livello di sussistenza, però ecco, sono un livello che, paragonato per esempio al livello in cui l'Italia giudica la povertà, in Italia la povertà è chi ha meno di 1.000 euro, quindi un po' meno di 1.000 franchi. Ecco, in questo senso anche qui pur le situazioni sociali sono abbastanza simili, ma il giudizio sulla povertà è abbastanza diverso. Anche il fatto che aumentino i poveri può forse anche dire che aumentano i redditi complessivi, e quindi la soglia di povertà si muove verso l'alto. Di fatto la vera povertà non è solo la povertà economica, è anche una povertà fatta di carenza di servizi, è fatta di carenza di assistenza sanitaria, è fatta soprattutto di solitudine, che è la vera povertà che appunto coinvolge purtroppo molte persone anziane.
E la povertà della solitudine in qualche caso può anche poi accompagnarsi a una ricchezza materiale, perché anche questo accade.
Indubbiamente. Sì, indubbiamente, una ricchezza materiale che magari non può essere usata, non può essere utilizzata proprio perché mancano quelle relazioni sociali, quella ricchezza delle relazioni che in fondo è quello che può far crescere anche una società.
E appunto, a proposito della crescita, l'ascoltatrice poneva anche il problema della sostenibilità e diceva che il sistema economico basato sulla crescita continua e sul fatto che più consumi comportino sempre un fabbisogno di materie prime e di risorse energetiche, ecco, sia un sistema di cui si possono mettere in dubbio addirittura le fondamenta.
Ma proprio qualche mese fa possiamo dire festeggiati i 50 anni di quel famoso libro sui limiti dello sviluppo del Club di Roma, che negli anni 70 poneva il dito sul fatto che la crescita continua, soprattutto la crescita della popolazione, si diceva in quel libro, poteva mettere in crisi appunto la possibilità di approvvigionamento delle materie prime e così via. Ecco, questo certamente in parte è vero, in gran parte delle previsioni del Club di Roma sono state smentite poi dai fatti, perché anche la crescita della tecnologia, delle capacità scientifiche, della ricerca hanno risolto molti problemi anche sul fronte dell'approvvigionamento di materie prime. Si è dimostrato per esempio che il petrolio è una risorsa che indubbiamente i cui consumi andrebbero contenuti, ma che non sono in esaurimento, perché più si va avanti più si scoprono nuove fonti, si scoprono nuove possibilità di approvvigionarsi di questa materia prima. Ecco, quindi in un certo senso dobbiamo anche pensare che l'economia italiana non è più non è più basata solo sulle merci, cioè sui beni fisici, è basata molto sui beni virtuali, è basata molto sulle comunicazioni, è basata molto sul fatto di relazioni e di servizi che nascono appunto senza aver bisogno di una quantità di cose. Pensiamo alle app che abbiamo sui telefonini, sono realtà che hanno un valore economico, che hanno un valore anche diciamo imprenditoriale per chi le elabora, le mette in rete e così via, ha indubbiamente una grande capacità di ricerca, però non hanno bisogno di un sostegno, diciamo, fatto di petrolio, di carbone o di acciaio. E quindi gran parte della crescita a questo livello è anche una crescita di qualità, una crescita di servizi, una crescita di opportunità, non è solo una crescita che consuma delle risorse. Ecco, anche se indubbiamente il problema del consumo delle risorse è un problema che esiste, lo ha sottolineato Papa Francesco nella sua ultima lettera apostolica, sottolineando con forza la necessità di preservare l'ambiente e di conservare l'ambiente. è un processo indubbiamente che va tenuto presente, ma su cui non bisogna appunto drammatizzare. Il mito della decrescita felice, di poter portare a far diminuire la produzione di ricchezza nella società, è un mito, anche perché se diminuisce la produzione di ricchezza, non solo materiale, ma anche la produzione di ricchezza virtuale, di possibilità appunto di servizi che sono virtuali, ecco che, ritornando al discorso di prima, diminuisce anche la possibilità di distribuire questa ricchezza in maniera equa e quindi di affrontare anche il tema della povertà, dell'inclusione, della capacità appunto della società di far partecipare tutti i suoi cittadini a quella che è una realtà, che è una realtà che ha grandi potenzialità, a cui tutti dovrebbero contribuire, ecco, e tutti possono contribuire con la loro personalità ad essere appunto tutti, diciamo così, un po' più felici, speriamo.
E quello è sempre l'obiettivo, sia a livello personale sia a livello di società, e quindi effettivamente i consumi responsabili devono prevalere sui consumi responsabili, sullo spreco. Il profitto non deve essere l'unico obiettivo, però certamente, se posso riassumere, bisogna considerare che l'economia è fatta per mettere in circolazione denaro, per mettere in circolazione scambi, e in questo può portare un piccolo tassello alla felicità collettiva.
Sì, indubbiamente, un tassello che è fatto nella capacità di rispondere ai bisogni delle persone. Bisogni delle persone che sono bisogni non solo materiali, sono anche bisogni appunto di relazione, sono bisogni, chiamiamoli così, spirituali, però essere in pace con se stessi, ma essere in pace anche con l'ambiente, come ci richiama il Papa, è certamente qualcosa di positivo, e appunto la lotta allo spreco, la lotta all'emarginazione è qualcosa che deve essere anche nei nostri pensieri quotidiani, senza essere però oppressi oppure essere angosciati dal nostro futuro. Bisogna essere in fondo ottimisti, perché in quello che abbiamo conquistato nel passato dobbiamo difenderlo, ma dobbiamo anche valorizzarlo.
E chiudiamo su questa nota ottimista dunque le conversazioni di questa settimana con Gianfranco Fabi. Ricordo, le potete riascoltare sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Grazie Gianfranco Fabi, grazie mille per essere stato con noi giorno dopo giorno, e buona giornata.
Grazie mille, grazie a tutti quanti ci hanno seguito.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.